Spesso quando incontro le persone si chiede come va e c'è un modo di dire qua dialettale che si dice guai se la cambia. Vuol dire che in un certo modo si sta bene e che si teme che qualsiasi cambiamento possa portare dei fattori negativi. Ma nella Chiesa si dovrebbe dire guai se non si cambia. Quando mi vedo o sento con altri fratelli di altre chiese, la domanda è come va la tua chiesa, come sta la tua chiesa, e la risposta che domina spesso è come al solito, nulla di nuovo. E non è una buona risposta. Dovremmo chiederci, c'è crescita spirituale nella tua chiesa? Le persone lottano contro il peccato e stanno avanzando nella loro santificazione? Il punto è, i credenti vengono trasformati dalla conoscenza della parola? Quanto ha influenza la verità nella tua vita? Leggiamo la parola, l'ascoltiamo il giovedì, la domenica, in modo personale anche, spero, tutti i giorni, ma quanto di ciò che impariamo entra veramente nella nostra esistenza? Si apre la Bibbia spesso più per dovere che non per piacere e desiderio. La verità che diciamo di credere, di amare, di seguire, molte volte non ha impatto nelle nostre vite. Se l'avesse veramente, oggi ognuno di noi sarebbe diverso da quello che era domenica scorsa e domenica scorsa da quello che era la domenica prima. Cioè, ogni volta che siamo esposti alla verità, ci troviamo come di fronte a un bivio: o cambio o rimango quello che ero prima. E in un certo modo ognuno dovrà giudicare se stesso. E la domanda è, la sfida, quanto sei diverso rispetto a un mese prima o a un anno fa? Se sono uguale, e addirittura magari non peggio, significa che tutto ciò che si è detto, imparato, non ha trasformato l'esistenza. La parola di Dio non tocca il cuore, non trasforma le vite, e lo Spirito Santo viene contristato, soffocato. In fondo significa che non si crede davvero a quanto si viene a sapere, perché noi siamo ciò che crediamo veramente. Se sono davvero diverso, in cosa e perché sono cambiato? Quale verità mi ha sfidato, modellato, esortato, ripreso e corretto? Paolo scriveva a Timoteo che ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, riprendere, correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. E allora, quanto sei completo? Quanto sei ben preparato? Sei un uomo di Dio? La stessa sfida la vissero i discepoli. Potremmo pensare che loro cambiarono in virtù dei tanti privilegi che vissero. Passarono molto tempo con Gesù, ascoltarono i migliori e unici insegnamenti che sono mai apparsi sulla terra, videro miracoli unici, incredibili. Videro addirittura Gesù stesso che aveva vinto la morte e risorto. Si potrebbe a volte pensare che se io fossi stato uno di quei discepoli, anch'io avrei subito la stessa trasformazione. Eppure loro non erano diversi da me e da te. Non vissero alcun privilegio rispetto alla nostra realtà. Sicuramente oggi la Chiesa non è esposta alla perfezione degli insegnamenti di Gesù, ma noi, rispetto ai discepoli, abbiamo la Bibbia completa, tutto il consiglio di Dio, mentre loro in quel tempo non ce l'avevano. Possiamo avere oggi accesso a una serie infinita di insegnamenti stando comodamente seduti a casa. non siamo obbligati ad abbandonare le reti per seguire Gesù. Sicuramente rispetto a loro non abbiamo avuto alcuna visione, ma come Gesù ha detto a Tommaso, saranno beati coloro che non vedranno e crederanno. Come dire che coloro che non vedranno, in un certo modo avranno più fede. E sicuramente oggi noi non abbiamo visto Gesù risorto, ma la realtà storica della sua resurrezione in 2000 anni non è stata possibile negarla. Perciò siamo, seppure in modi differenti, sullo stesso piano con i discepoli. Abbiamo lo stesso tipo di cambiamento. Lottiamo come loro lottarono contro il cambiamento. Cerchiamo, in un certo modo, di seguire Gesù senza portare la croce. Come i discepoli seguirono Gesù più per ciò che desideravano loro, più per quello che Lui offriva veramente. E vogliamo seguire Gesù fin tanto che Lui non sia di ostacolo ai nostri desideri. Il brano di oggi ci mostrerà questa realtà, la realtà di un cambiamento difficile per gli uomini da mettere in pratica, eppure un cambiamento possibile e necessario. Essere cristiano non è essere serviti da un Dio, ma servire Dio. La Scrittura non insegna mai che Dio è al servizio dell'uomo, ma l'uomo o il popolo di Dio è al servizio di Dio. Non seguiamo Dio per mettere a successo la nostra vita, ma Dio chiama uomini a servirlo per i suoi scopi. E lo scopo del Vangelo di Giovanni è stato dichiarato alla fine del capitolo 20, che Giovanni aveva scritto questo Vangelo per affinché le persone, i lettori di questo Vangelo, credino che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo, dice Giovanni, abbiate vita nel suo nome. Si potrebbe dire che con il capitolo 20 Giovanni ha concluso tutto questo intento. Giovanni ha dimostrato con le parole, con i fatti che lui ha selezionato, che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, Dio stesso, Dio incarnato. Sebbene Giovanni abbia scelto pochi segni, pochi fatti, pochi insegnamenti, poche parole rispetto all'estensione del ministero dei 3 anni, ciò che Giovanni ha messo per iscritto è sufficiente e non serve altro da descrivere. Infatti, Giovanni ha dimostrato attraverso questi 20 capitoli che Gesù è Dio e che la resurrezione, al capitolo 20, dimostra inequivocabilmente questa verità. Se il Vangelo di Giovanni finisse alla fine del capitolo 20, in pratica non mancherebbe nulla nell'intento di Giovanni di dimostrare che Gesù è Dio. Giovanni ha sostenuto completamente la sua tesi, ma rimarrebbero alcune domande. Quale impatto ha avuto la verità di Gesù come Figlio di Dio su coloro che dicevano di aver creduto? Cosa significa veramente credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio? Basta semplicemente affermare questa cosa con la propria bocca? È sufficiente pensare che sia esistito? Beh, io posso dire che credo che Giulio Cesare è vissuto 2000 anni fa, ma questa verità non trasforma la mia vita. Lo riconosco come personaggio storico, ma non ha nessun impatto nella mia esistenza. Credere, secondo il senso biblico, significa vivere una verità. Costi quel che costi, questa verità diventa la cosa più importante della propria esistenza. Perciò Giovanni ha dimostrato la verità sulla divinità di Gesù. Ma che fine hanno fatto i suoi discepoli? Come hanno affrontato il resto della loro vita? Chi si è preso cura di loro? Come era possibile riparare all'abbandono che avevano commesso di Gesù alla croce? Sono davvero cambiati questi uomini che sono stati 3 anni con Gesù? Sono stati trasformati da stare con Gesù? Giovanni 21 risponde a queste domande e offre delle risposte, seppure, come nello stile di Giovanni, in modo sintetico, Giovanni illustra e proietta un certo futuro. Il brano di oggi ci mostrerà l'impatto della resurrezione, della verità per noi, per estensione, noi credenti. La resurrezione è una verità che cambia, e cambia le priorità della vita, cambia l'impegno nel ministero, cambia la fiducia nel futuro. Al versetto 1 Giovanni scrive: dopo queste cose Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade e si manifestò in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Giovanni scrive: dopo queste cose c'è un cambio di scena. Aveva, appunto, ci eravamo lasciati la volta scorsa nel capitolo 20, dove Giovanni aveva descritto le varie apparizioni di Gesù ai suoi discepoli. E la resurrezione, avevamo visto la volta scorsa, avevano prodotto gioia, avevano prodotto speranza, avevano vinto i dubbi in coloro che facevano fatica a credere, creato e una vera e profonda adorazione. Erano a Gerusalemme nel capitolo 20, ma adesso nel capitolo 21 sono presso il mare di Tiberiade. Perché erano lì? Erano lì perché Gesù stesso aveva comandato di andare in Galilea. Matteo 28:10 dice: andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Non sappiamo perché, ma di quegli undici che in un certo modo erano i più stretti discepoli, troviamo nel capitolo 21 che sono solo in sette. Non sappiamo perché gli altri quattro non c'erano. C'è l'elenco: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele, Giacomo e Giovanni che erano i figli di Zebedeo e Andrea e probabilmente Filippo. Si trovavano perciò in Galilea, nel posto giusto, eppure si trovavano in un posto sbagliato. Si trovavano sul mare quando invece dovevano essere su un monte. Matteo scrive che Gesù aveva detto sì di andare in Galilea, ma di recarsi sul monte che aveva loro designato. E forse, non sappiamo, forse si erano stufati di aspettare, forse si erano spostati per provvedere alle loro necessità, forse per trascorrere quel tempo di attesa, Pietro fece quella proposta che fu seguita anche dal resto. Prima di seguire Gesù erano pescatori e in un certo modo tornarono alla loro vita di prima. Già prima Gesù aveva anticipato non solo che l'avrebbero abbandonato, ma che ciascuno sarebbe andato per conto suo, e per conto suo indica un concetto dei propri beni e dei propri affari. Il fatto poi che Giovanni scrive che salirono sulla barca indica che non era una barca qualsiasi e che probabilmente si pensa che era una barca conosciuta di proprietà di questi sette. Simon Pietro lanciò questa proposta: io vado a pescare, e gli altri lo seguirono. In un certo modo tutti erano quasi più interessati a se stessi o a questa iniziativa che non aspettare fedelmente Gesù su quel monte. E sappiamo che questa iniziativa fallì. Sebbene fossero dei veri professionisti della pesca, perché prima di incontrare Gesù facevano questo di mestiere, infatti avevano scelto il momento adatto per pescare, perché si recano di notte a pescare, il risultato di quella pesca fu zero, non presero nulla. E nel tornare a riva quella mattina trovarono uno strano personaggio, un personaggio che è sconosciuto e che mostra loro una strana sfida. Il versetto 4 ci dice: che Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: figlioli, avete del pesce? Gli risposero no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Quello sconosciuto era Gesù, ma non lo avevano riconosciuto. Ancora una volta, come abbiamo visto la volta precedente, il colpo glorioso li aveva confusi. Gesù sapeva come era andata quella notte quella pesca. Gesù aveva determinato quella pesca infruttuosa. Ma Gesù si presentò con un tono misericordioso: figliuoli. Ma al tempo stesso si presenta con un ordine: gettate le reti. Non a caso, ma sul lato destro della barca. E Gesù sapeva il perché dava quell'ordine. Un buon pescatore sa che la mattina non è il momento migliore per la pesca. Basta recarsi in una zona di mare e i pescatori la mattina rientrano perché sanno che è finito il tempo per prendere pesci. E poi, perché pescare solo su un lato della barca e stabilire esattamente quale? Gesù quella mattina aveva una lezione importante per i discepoli: mostrare la sua potenza, la sua onniscienza e la sua sovranità. Gesù sapeva dove c'erano i pesci perché lui era in grado di condurre i pesci nella rete, così come quella notte determinò che nessun pesce fu preso. Ma Gesù aveva una lezione molto più importante da dare quella mattina. La vita dell'uomo e il suo sostentamento sono nelle mani di Dio. In modo misterioso e sovrano Dio determina il risultato di qualsiasi nostra rete noi gettiamo, nonostante i nostri affanni e la nostra capacità. La priorità dei discepoli doveva essere sì la pesca, ma Gesù li aveva scelti per pescare uomini e non pesci. Come potevano essere pescatori di uomini quando nemmeno Gesù aveva avuto questo successo, però? Pensate, Gesù quanti pesci ha preso durante i suoi 3 anni di ministero? Parlo di uomini. In poi i discepoli non avevano la sua stessa preparazione, non avevano capito molte cose delle scritture e poi non avevano mai sperimentato di persona un ministero. E cosa più importante, come avrebbero convinto altre persone a seguire un Gesù spirituale quando loro stessi avevano fallito e non riuscirono a seguirlo in carne ed ossa? Non lo avevano abbandonato e tradito? Da un punto di vista umano erano più che squalificati per essere pescatori di uomini. Ma come detto, Gesù quella mattina aveva una grande lezione per loro. E Gesù e i discepoli acconsentono a questo ordine. Al versetto 6, essi dunque la gettarono la rete e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. È interessante che Gesù si manifesta attraverso un'esperienza che loro stessi avevano già vissuto, quella di una pesca miracolosa. Luca nel capitolo 5 ci disse che già Gesù aveva detto a Simone, a Pietro: prendi il largo e getta le reti per pescare. E Simone gli rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Quindi avevano già vissuto una simile esperienza. E infatti questa esperienza per Giovanni, al versetto 7, ci dice che allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare incontro a Gesù. Giovanni capì subito chi era colui che li aveva sfidati a pescare. Per Pietro fu evidente la realtà della resurrezione e Pietro capì subito chi era quell'uomo sulla riva. Perciò Pietro si getta istintivamente in acqua e la priorità per Pietro non era più la pesca, i pesci, la priorità era andare da Gesù, raggiungerlo. Pietro desiderava adesso più Gesù che non i pesci e l'abbondanza di quella pesca. Al versetto 8, ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Allora, appena scesero a terra, videro là della brace del pesce messo vi su e del pane. Pensate, questi discepoli tornano a terra e Gesù cosa aveva già fatto? Aveva già preparato un bellissimo barbecue. Aveva del pane e del pesci. Come se li era procurati Gesù quei viveri? Forse, non lo so, è una speculazione, erano della stessa natura di pesci e pani che lui ha moltiplicato in precedenza durante il suo ministero. E Gesù disse al versetto 10, portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora salì sulla barca, tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro, venite a fare colazione. E nessuno dei discepoli osava chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. E Gesù venne, prese il pane, lo diede loro, e così anche il pesce. Quella mattina Gesù aveva uno scopo grandioso per quegli uomini. Non solo dimostrare ancora una volta la realtà della resurrezione, ma dimostrare che Gesù si sarebbe preso cura di loro. Come nei 3 anni precedenti, quando l'avevano seguito, non era mancato loro nulla. E sebbene Gesù salirà in cielo, lui determinerà il risultato delle loro reti. I discepoli erano tornati alle loro vecchie sicurezze, a quello che conoscevano, a quello che sapevano fare. La debolezza, la paura di non essere all'altezza e forse altre considerazioni li fece tornare alle loro vecchie abitudini. Cosa era cambiato dopo 3 anni con Gesù? Potremmo dire nulla. Come era cambiata la loro vita dopo essersi accertati della resurrezione di Gesù? Erano nel luogo giusto, ma facendo la cosa sbagliata. Gesù li aveva scelti e chiamati per rinunciare alle loro vecchie esistenze e loro dovevano vivere la loro vita non più basandosi su se stessi. Gesù si sarebbe preso cura di loro. Questo non significa che io adesso aspetto che Gesù mi prepari sempre qualcosa, una tavola bella imbandita, ma per noi è un grande insegnamento. Affannarci per le cose del mondo, per dare una sicurezza alla nostra esistenza, è una fatica sprecata, una vanità. Gesù risorto al controllo della tua rete. Gesù non comanda di perderti nella vanità del mondo, ma a confidare pienamente in Lui. Lui è il Signore e il tuo Re. Ma il secondo punto è che la verità della resurrezione cambia l'impegno nel ministero. Cosa si dissero? Quale fu il dialogo durante quella colazione quella mattina? Gesù e Giovanni tace, non ci dice nulla. Riporta solo a un certo punto il confronto che Gesù ebbe direttamente con Pietro. Pietro, più di tutti gli altri, si era reso peccatore di rinnegamento. Lui, sappiamo, era in un certo modo il leader dei 12, era la persona più sicura, il più impulsivo, e in un certo modo la sua caduta aveva fatto più scalpore degli altri. E quella mattina Gesù aveva in serbo per Pietro una straordinaria opportunità. Non voleva solo consolidare in lui la realtà della resurrezione, ma la resurrezione doveva essere la verità che avrebbe cambiato il ministero di Pietro. E sappiamo che Pietro amava Gesù. Si diceva nei 3 anni precedenti Pietro era convinto che era pronto a morire per Gesù, ma la realtà degli eventi dimostrò che le sue parole erano parole vuote, azzardate. Pietro e Gesù adesso lo stava richiamando all'ubbidienza e Pietro doveva comprendere che Gesù avrebbe perdonato la sua grave caduta con lo scopo unico di trasformare la sua chiamata. rendere la sua chiamata certa e possibile. Pietro aveva bisogno di essere ristabilito e ristabilito anche di fronte a tutti gli altri. Al versetto 15 Giovanni ci dice che quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami più di queste?» E Gesù si rivolse a Pietro con il suo vecchio nome. Gesù usa sempre il vecchio nome di Pietro, spesso quando lo deve correggere per le sue mancanze, quando in un certo modo si rivolge al suo vecchio io. E dopo averlo nutrito materialmente, era venuto il momento per nutrire Pietro da un punto di vista spirituale. Gesù voleva parlare al cuore di Pietro, metterlo a confronto con la verità del suo animo per cambiare il suo futuro. E perciò dal versetto 15 Gesù chiese: «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Ed egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pastura le mie pecore». Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene?» E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene». E Gesù gli rispose: «Pasci le mie pecore». Gesù fece un'importante domanda a Pietro: «Simone, mi ami più di queste?» Ci sono diverse opinioni su cosa si riferisse realmente Gesù sul più di questi, se era riferito alla sua vecchia attività dell'essere pescatore o rispetto agli altri, ma è interessante che Gesù fece una domanda chiedendo di quale amore Pietro amava Gesù. E Pietro risponde: «Signore, tu sai che ti voglio bene». Pietro rispose a quella domanda usando un termine di amore diverso rispetto a quello che Gesù aveva fatto nella domanda. Probabilmente il dolore del suo fallimento questa volta fece di Pietro un uomo più prudente. La sua esuberanza apparteneva al passato e con umiltà ammise che amava Gesù non dell'amore che meritava e che chiedeva. Pietro non era all'altezza della domanda di Gesù. Non nessuno ama Gesù come Gesù chiede. Come risponderesti a questa domanda? Affermiamo di amare Gesù tante volte, ma la nostra vita lo dimostra? La nostra obbedienza parla se amiamo il Signore come comanda? Perché Gesù, elencando il più grande comandamento, disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente». Un amore, oserei dire, impossibile da un punto di vista umano. E infatti Pietro rispose: «Sì, Signore, tu sai che io ti voglio bene». Pietro era consapevole di non poter amare all'altezza di quell'amore. Eppure Gesù accettò quell'amore. Lo accettò affidando e richiamando Pietro al ministero. Non solo doveva essere pescatore di uomini, ma Pietro aveva un compito importante da Gesù: «Pasci i miei agnelli». La parola «pascere» significa nutrire. Perciò Gesù quella mattina affidava a Pietro il compito di nutrire il suo gregge. La Chiesa non è il gregge di Pietro, ma di Gesù. Ed è interessante che chiedendo a Pietro di pascere le pecore, mise in evidenza che i credenti sono immaturi, bisognosi, vulnerabili se lasciati a se stessi. Se lasciati a se stessi diventano prede di lupi rapaci. Gesù comanda e desidera che il suo gregge venga diretto, nutrito, protetto, attraverso l'insegnamento e l'ubbidienza. Gesù è il pastore spirituale del gregge, eppure si serve di uomini per parlare materialmente al gregge. In un certo modo, Pietro doveva essere la voce di Gesù. Perciò quella mattina Pietro veniva ristabilito in autorità per questo. E Gesù ripete per 3 volte questa domanda, ed è interessante che, come per 3 volte Pietro aveva rinnegato in precedenza Gesù, Gesù questa volta per 3 volte chiede a Pietro di se lo amava veramente. Ma la 3ª volta il Signore Gesù si fece una domanda a un livello diverso. Non chiese più se lo amava, ma chiese: mi vuoi bene? Come dire: Pietro, davvero mi ami a un livello, mi vuoi bene a un livello più basso? E infatti Pietro si rattrista per quella domanda, come se Gesù, insomma, in un certo modo avesse mostrato il suo limite. E Pietro rispose: tu, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Era riconoscimento della divinità di Gesù, della sua onniscienza. Gesù poteva vedere la realtà del cuore di Pietro. Il resto della vita di Pietro sarà all'altezza di questa affermazione. Pietro sarà fedele al suo ministero, ma Pietro quella mattina imparò che la fedeltà al suo ministero non si basava sulla sua capacità e sulla sua forza. Si basava sulla potenza e sulla misericordia del suo Salvatore. Per grazia Pietro sarà un potente predicatore. Per misericordia Gesù tollererà la sua natura di peccatore. Pietro sarà fedele nel suo ministero, eppure anche Paolo dimostrerà che anche Pietro avrà le sue lacune e i suoi sbagli, sebbene non cadrà più in maniera eclatante come aveva rinnegato prima Gesù. In un certo modo potremmo dire che la vita di Pietro, la sua santificazione, la sua spiritualità crescerà. Perciò lascerà definitivamente le reti per dedicarsi all'opera del Signore e il suo ministero crescerà fortificato dallo Spirito. Pietro vincerà la paura e l'odio del mondo, la persecuzione, uscirà dai confini di Israele per andare in giro nel mondo. Quella mattina Gesù ristabilì Pietro per uno scopo preciso. Dio, nella sua sovranità, avrebbe raggiunto il mondo, uomini imperfetti, conquistato i loro cuori, vinto le loro ostilità, chiamandoli attraverso altri uomini. E Dio nella sua sovranità avrebbe condotto il suo popolo non più attraverso la nuvola di giorno e il fuoco della notte, ma attraverso l'insegnamento e la predicazione della sua parola fatta da uomini. Da 2000 anni vediamo e siamo frutto di questa verità. La resurrezione è la base e la motivazione di tutto ciò. Gesù comanda a pascere. Gesù ha una preoccupazione e indica una necessità. Abbiamo più bisogno della parola che di pane. Questa deve essere la nostra priorità. Ma Gesù non vuole solo un popolo istruito, lo vuole ubbidiente. Pascere significa che le persone vanno istruite, dirette, esortate, riprese, disciplinate alla verità e all'ubbidienza. Pascere significa che le persone vanno aiutate nella loro crescita spirituale, perché a volte le persone non riescono a vivere alla gloria di Dio e a volte le persone non vogliono vivere alla gloria di Dio. Comunque sia, vanno nutrite e vanno indirizzate verso il grande pastore. E questo non è solo il compito dei pastori, in un certo modo lo è per tutti. Se non lo sei per la Chiesa, lo sei per la tua casa, la tua famiglia, tua moglie, tuo figlio, il fratello che ti sta accanto. Lo sei per qualsiasi fratello o sorella. Non possiamo nasconderci dietro: beh, ognuno risponderà a se stesso, la vita non è mia o non è compito mio. Gesù risorto ha comandato di nutrire il gregge. Gesù risorto ha comandato di concentrarsi sul ministero, sull'avanzamento del suo regno. Questa è la priorità. Quanto è cambiato il tuo ministero nell'ultima settimana, nell'ultimo mese, nell'ultimo anno? Quanto sei coinvolto nel benessere del popolo di Dio? Quanto sei preoccupato della salute spirituale di chi ti vive, vive nella Chiesa? Forse potresti pensare: io non sono all'altezza. Forse potresti pensare che hai qualcosa nella tua vita che ti squalifica. Beh, sappi che Pietro non era un uomo perfetto e non lo sarà in futuro. Aveva una grave macchia nel suo passato, eppure nella sua immensa misericordia Gesù lo perdonò e lo ristabilì potentemente. Questo da un lato ci mostra il tenero amore di Gesù per i suoi e dall'altro ci dimostra che un vero e profondo pentimento trasforma e cambia la vita. Quella mattina il Gesù risorto fu una svolta per Pietro e per gli altri. Possa essere lo stesso questa mattina per te. Ma la resurrezione è la verità che cambia anche la fiducia nel futuro. Al versetto 18 dice: in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così gli disse: seguimi. Pietro, come detto, non sarà più un pescatore, non sarà più un rinnegatore, e Gesù anticipò proprio quella mattina il resto della vita di Pietro. Pietro morirà per pascere il gregge del Signore. Pietro quella mattina fu pronto a prendersi la sua croce e portarlo fino a quando morirà anch'egli su una croce. Quella mattina, sebbene avesse solo ammesso di voler bene a Gesù e non di amarlo, Pietro fu pronto a rinunciare a se stesso e dare inizio a una nuova vita. Quella mattina finì l'indipendenza di Pietro. Infatti Gesù gli dice: quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi. Ora quel tempo era finito. Quella mattina iniziò un cammino che avrebbe fatto orrore a chiunque, perché Gesù gli disse: quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Quella mattina iniziò una vita destinata a finire in un martirio. Tuttavia quella mattina iniziò il cammino di Pietro per la gloria di Dio. Il Gesù risorto influenzò il futuro di Pietro. Infatti Giovanni scrive questo dicendo: disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio, e dopo aver parlato così gli disse: seguimi. Pietro scrive nella sua prima epistola, capitolo 4, versetto 14 e 16, dice che se siete insultato per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di Dio, lo Spirito di gloria riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, ladro o malfattore o perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Pietro affronterà il suo futuro con fiducia in Gesù. In quella profezia c'era la consapevolezza che non lo avrebbe più rinnegato, ma anzi lo avrebbe glorificato con la sua morte. Sinceramente, ameresti una profezia di questo genere per te? Ti piacerebbe che Gesù dice che tu morirai di questa morte, ma morirai per la gloria di Dio? Gesù disse a Pietro: seguimi, un comando più che un invito. Gesù invitò Pietro a seguirlo. Gesù era morto per la gloria di Dio e aveva vinto la morte. Pietro morirà per la gloria di Dio e sarà un giorno richiamato alla vita dal Signore. È volontà di Dio che tutti i credenti muoiano per la sua gloria? Davvero tutti i credenti devono morire per glorificare Gesù? Questo è il futuro dei credenti? Al versetto 20 Pietro, voltatosi, vide venirgli il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque vedutolo disse a Gesù: Signore, e di lui cosa ne sarà? Gesù gli rispose: Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Pietro fa questa domanda a Gesù: Signore, di Giovanni cosa ne sarà? Anche Giovanni dovrà in un certo modo morire? Anche Giovanni glorificherà con la sua morte Dio? Ma è interessante la risposta di Gesù: Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. A Pietro non doveva interessare il futuro di Giovanni. Gesù aveva una volontà diversa per Giovanni, ma non per questo Giovanni vivrà una vita facile. Giovanni vivrà una vita spesa lo stesso per la gloria di Dio. Giovanni sperimenterà l'odio profondo del mondo verso il Vangelo. Sebbene Giovanni è l'unico degli undici a morire di morte naturale, Giovanni in un certo modo, a un certo punto della sua vita, è stato fritto, è stato calato in un vaso di terracotta piena di olio bollente, perché era decretato che fosse messo a morte, e in modo miracoloso è riuscito a sopravvivere. E poi sperimenterà l'esilio sull'isola di Patmos, dove lui scriverà il libro di Apocalisse. Gesù rispose a Pietro in modo fermo: Se voglio che lui rimanga finché io venga, che ti importa? Gesù aveva per Giovanni una volontà diversa da quella di Pietro, una volontà che Gesù ha diversa per ognuno di noi. Gesù chiama a vivere ognuno di noi in modo diverso, sebbene tutti con lo stesso scopo, quello della gloria di Dio. Pietro e Paolo scrive in Prima Filippesi capitolo 20 che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Gesù ha una volontà diversa per ognuno di noi. Il paragone con il corpo ne è anche dimostrazione. Abbiamo compiti diversi, ministeri diversi, doni diversi, caratteristiche diverse, ma un unico spirito, un unico Dio, un'unica direzione. Non siamo, tempo fa avevo visto alla televisione la parata dell'esercito coreano, dove c'erano migliaia, un sterminato numero di soldati, tutti identici, che si muovevano con una perfezione unica. Non siamo, il corpo di Cristo invece mostra la sua grande varietà, ma un'unica direzione. Che ti importa quale sia la volontà di Gesù per tuo fratello? Pietro, concentrati sul tuo cammino e sul tuo futuro, sulla tua obbedienza e sulla tua fedeltà. Focalizzati su Gesù e non guardare gli altri, se non per amarli e per servirli. La corsa cristiana non è una gara a chi arriva prima o a chi riceve di più o a chi fa cosa. La vita cristiana è una cooperazione per un unico scopo, lo scopo di Dio. Versetto 23, Giovanni scrive che per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? E Giovanni probabilmente ha scritto questa cosa per calmare le dicerie che a quel tempo c'erano, che dicevano che lui non sarebbe morto. Versetto 24, questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose, che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Giovanni sarà usato da Gesù per scrivere ben 5 libri che abbiamo nella Bibbia, non solo il Vangelo, ma ben 3 epistole più il libro di Apocalisse. E Giovanni conclude il suo Vangelo al versetto 25 dicendo che orvi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatto, e se si scrivessero una a uno penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Come dire, Giovanni avrebbe potuto scrivere molto di più in maniera illimitata, ma la fede non nasce dalla moltitudine delle parole. Per Giovanni, dice, sono sufficienti 21 capitoli perché sono potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. La resurrezione ebbe una profonda influenza nel futuro dei discepoli. Tutti, da quella mattina, furono uomini diversi, con i loro difetti, ma diversi. Vivranno per Gesù. Gesù risorto li cambiò profondamente. Quella mattina i discepoli impararono quali dovevano essere le preoccupazioni della loro vita, impararono quale ministero dovevano svolgere e impararono che Gesù aveva uno scopo diverso per ognuno di loro. Questo cambierà il tuo futuro? Questa verità influenzerà le scelte della tua vita, il tuo contributo nella Chiesa, il resto della tua esistenza? Gesù comanda a tutti: seguimi. Lui solo sa come e dove ci vuole condurre. Seguimi. Possa il Signore farci ritrovare la prossima settimana diversi da come siamo entrati oggi. Possa questa verità guidarti per un cambiamento per la gloria di Dio. Visto che stiamo studiando i Salmi, Salmo 119:59 dice: ho esaminato le mie vie e ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per questo meraviglioso viaggio nel Vangelo di Giovanni, un Vangelo così ricco di insegnamenti sulla divinità di Cristo, ma è un Vangelo ricco, Signore, di verità che se veramente credute devono trasformare la vita di noi credenti. Ancora quest'oggi abbiamo visto questo richiamo, Signore, per quei discepoli che avevano le stesse difficoltà che abbiamo noi, le stesse debolezze, la stessa in un certo modo cecità spirituale o apatia o paura o mille scuse, Signore, per non essere cambiati. Signore, quella mattina trasformò quei discepoli impauriti in uomini che conquisteranno il mondo, non per la loro capacità, non perché furono perfetti, ma perché si affidarono, Signore, alla tua cura, alla tua potenza, affidarono le proprie vite, Signore, nelle tue mani. E Signore, oggi continui a chiamare la tua Chiesa, Signore, con lo stesso compito, perché questo compito durerà fino alla fine dei tempi. Signore, illumina il cuore di ognuno di noi affinché tu possa trasformarlo, trasformare le nostre vite, affinché la gloria del tuo nome possa essere manifestata nella Chiesa e nel mondo. In Cristo Gesù. Amen.